Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco? Una vittoria a ogni pagina. Chi cucinò la cena della vittoria?
Così Bertolt Brecht, in una famosa poesia, ricorda il ruolo fondamentale degli umili nella storia. Per esempio, i cuochi. Troppo spesso, infatti, ci dimentichiamo di loro per celebrare soltanto re e principi. Nel passato ogni corte, ogni casa di nobili o ricchi mercanti avrà avuto un cuoco. Non si trattava solo di compiacere la gola del padrone, ma anche di gestire le scorte di cibo per la famiglia e di proteggere il proprio signore da tentativi di avvelenamento. Poco sappiamo di tutti questi cuochi vissuti nelle più diverse epoche. La storia antica tramanda quasi soltanto il nome di Marco Gavio Apicio, un ricco patrizio, maestro d'arti culinarie, vissuto al tempo dell'imperatore Tiberio, dunque nel primo secolo d.C. Marco Gavio Apicio ci ha lasciato 500 ricette, quasi tutto quello che sappiamo sulla cucina romana. Seneca scrisse che questo Apicio ha trasformato in professione la scienza culinaria, accusandolo però di essere un corruttore dei costumi. Infatti, quando si trattava di mangiar bene, Apicio non badava a spese e fu il più grande scialacquatore di tutti i tempi, secondo Plinio. Proprio la riscoperta e la stampa della sua opera De re coquinaria alla fine del 400, al tempo dell'umanesimo, risveglierà l'interesse per la figura del cuoco. Diverse forze da tempo spingevano in questa direzione: il desiderio dei sovrani di rendere visibile la grandezza del proprio potere con sfarzosi banchetti e insieme una nuova disponibilità verso i piaceri terreni senza eccessivi sensi di colpa. Professor Stefano Prandi, direttore dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI. Nel passaggio dal Medioevo all'Umanesimo matura una nuova visione dell'uomo, dapprima fondata sui classici, poi dotata di una sua autonomia. Che cosa comporta questo per i piaceri della tavola?
L'Umanesimo è un'età in cui l'uomo viene messo al centro dell'attenzione e questo vale anche per, diciamo, i piaceri della tavola. L'Umanesimo è il secolo appunto della riscoperta di Epicuro, o sarebbe meglio dire della scoperta del vero Epicuro, che viene tradotto in latino, viene divulgato questo pensiero e potremmo dire non è un caso che poi alcuni grandi umanisti come Lorenzo Valla scrivano delle opere come Il piacere, il De voluptate, in cui il Valla fa un'affermazione molto significativa, dice: volesse il cielo che nell'uomo vi fossero non 5 ma 50 sensi. Questo ci dà una misura di quanto appunto la mortificazione del corpo medievale fosse stata in un qualche modo superata, anche se nel Medioevo bisogna dire che esistono poi dei sogni di piaceri di tavola o legati al cibo, ad esempio il paese del Bengodi, che viene ricordato dal Boccaccio, però dal Boccaccio significativamente, in una delle novelle di Calandrino. E naturalmente poi non è neppure un caso che proprio nell'Umanesimo abbiamo questo libro, Il De onesta voluptate, notare l'aggettivo onesta è molto importante, scritto alla metà degli anni 70 dal cremonese Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, che in fondo non è la prima raccolta di ricette in realtà, ma è il primo libro, diciamo, organico in cui la ricetta di cucina viene però coniugata al problema della salute, della dieta. E qui dobbiamo intenderci, perché oggi abbiamo un vocabolario più povero e forse anche un immaginario un po' più povero, perché Nel Rinascimento, nell'Umanesimo, dieta non solo coinvolgeva l'elemento fisico, corporeo, ma anche l'elemento, come dire, mentale, intellettuale. Marsilio Ficino scrive un trattato che si intitola De Vita Triplici, in cui si ricorre alla dieta anche per combattere la malinconia. Cioè, cosa voglio dire? Che questa civiltà aveva una concezione integrale, totale dell'uomo, che forse noi un pochino oggi abbiamo perso. Quindi abbiamo un modo di parlare anche del cibo, della tavola, piuttosto limitato, sicuramente più limitato di quello degli antichi.
Il Rinascimento è anche il tempo di un nuovo Galateo, pensiamo a quello famoso di Monsignor Giovanni della Casa. Come cambia allora il banchetto, cioè questo momento centrale della vita di corte?
Cambia radicalmente, perché in realtà nelle corti italiane, che sono poi quelle, come ha insegnato Burckhardt, che insegnano a tutta Europa e quindi al mondo occidentale quella che è il disciplinamento non solo dell'individuo ma anche della società, ecco, a corte il banchetto non è soltanto il luogo dove si conversa e si mangia, ma è un luogo di selezione sociale, potremmo dire, cioè è un luogo in cui si esercita il controllo di sé e si è osservati dal principe, si è osservati dagli altri cortigiani. Quindi diventa davvero, come ha insegnato il grande storico Norbert Elias, un luogo in cui si passa da una dimensione che potremmo chiamare della violenza e del controllo esterno a un controllo interiore di sé. E questo appunto è molto importante, si ritrova molto esplicitamente in tutti i grandi testi che codificano questo codice, ad esempio il Libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione e poi, naturalmente, con una declinazione più moderna, nel Galateo di Giovanni della Casa. Anche qui ci sono libri famosi di ricette, Cristoforo da Messisbugo nella corte di Ferrara, che scrive questo importante appunto libro di ricette, ma direi che ancora più interessante è lo sviluppo nel secondo Cinquecento, dove si affermano delle figure, ad esempio quella del trinciante. Il trinciante è colui che deve tagliare le carni, fare le parti e distribuirle, cosa che a noi sembrerebbe banale, ma è che era fondamentale, perché le parti di qualità e anche di nobiltà differente dell'animale che veniva tagliato dovevano essere distribuite a seconda di una precisa gerarchia. Quindi era fondamentale questa figura, diciamo, di corte del trinciante. Ecco.
In questi banchetti noi ingenuamente rimaniamo colpiti dal numero esorbitante di portate, anche 200 in alcuni casi. Lei ci sta dicendo invece che resta un discorso di qualità e non di quantità.
La quantità c'è comunque, non a caso una delle malattie naturalmente delle classi sociali più elevate, più diffuse, era la gotta, anche perché questi banchetti erano iperproteici e di solito finivano con una valanga di frutta secca, quindi erano effettivamente ipercalorici, iperproteici ed erano effettivamente sovrabbondanti. Tuttavia questa sovrabbondanza andava fronteggiata, diciamo così, con un senso che è tipicamente ancora umanistico rinascimentale di controllo e di misura, che faceva sì che ogni commensale fosse in un qualche modo al centro dell'attenzione e assolutamente non dovesse sgarrare nulla. Il che accade oggi forse soltanto in maniera molto rara in alcuni ambienti molto formalizzati, mentre nelle corti rinascimentali era la norma.
Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglia anch'io provare, che lo voglia anch'io provare.
Professor Francesco Antinucci, nel libro Il piacere onesto, pubblicato intorno al 1475, Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, trascrive in latino le ricette di Maestro Martino, lodandone l'inventiva, il talento, la cultura. O voi, immortali dei, scrive, quale cuoco può competere con il mio amico, il Maestro Martino di Como, cui devo in gran parte quello che qui vado scrivendo. Ma chi era Maestro Martino e perché è così importante nella storia dei cuochi e della cucina?
Maestro Martino era un cuoco del 400. Perché è importante? Perché in un certo senso possiamo dire che è il primo cuoco in senso moderno, cioè è il primo cuoco di cui sappiamo abbastanza sulla vita, cioè che è un personaggio storico. Mentre se lei guarda più indietro nel tempo, Questo non è vero, perché la professione del cuoco non è una professione, diciamo, rispettabile, non è di quelle che dà diritto a menzione o dà diritto a documentazione, a scambi, eccetera. Quindi i cuochi del passato sono per lo più anonimi. Invece Martino è una persona storica ben precisa, con una sua carriera, e quindi è degno di nota, non fosse altro che perché è il primo cuoco ad essere ricordato.
Non voglio fare del banale campanilismo, ma insomma, maestro Martino era creduto comasco e ora invece si sa che è ticinese.
Adesso è appurato che è originario della Val Blenio. Queste cose cambiano per lo stesso motivo che ho detto prima, cioè si tratta di personaggi a cui la storia maggiore dedica ben poco interesse, perché non si tratta di personaggi implicati nel governo, nella politica, nella guerra, insomma in quelle cose che consideriamo la storia con la S maiuscola. Quindi non c'è documentazione, se c'è è molto difficile da trovare, ci sono molte poche persone che la studiano. Il risultato è che gli studi storici su questi campi della vita comune sono molto difficili, al contrario di quello che si possa pensare, e sono spesso irti di errori. Quindi cambiare una vista e appurare l'origine di un personaggio come Martino in effetti non è stato semplice.
Maestro Martino lavora per lunghi anni a Roma, è il cuoco del cardinale Ludovico Trevisan, ma quali erano i pezzi forti della sua cucina? Cioè, cosa serviva in tavola e quanto questi piatti erano simili o diversi da quelli che noi conosciamo oggi?
I piatti della cucina, confrontandoli con altri ricettari, sono abbastanza i piatti della tradizione, direi, di quel periodo lì. Non ci sono stravaganti novità o rivoluzioni, eccetera, anche perché in cucina la vera rivoluzione non arriva nel 500 col Rinascimento, con l'umanesimo, ma arriva un po' dopo, arriva nel 600 la grande rivoluzione culinaria. Quindi c'è una certa continuità. Detto questo, i piatti che Martino prepara, anche tipici di questa tradizione, sarebbero per noi oggi abbastanza difficili da praticare, diciamo, perché c'è una combinazione di gusti e una combinazione soprattutto di materiali speziati che noi non abbiamo più. Una delle cose più interessanti che c'è in questa cucina, e che durerà appunto fino alla metà del 600, è la combinazione spesso di salato e dolce insieme. Il dolce è dappertutto, in forma di zucchero, in forma di uva passa, eccetera, viene portato in tutti i piatti ed è misto a volte al salato, a volte all'acido dell'aceto, e questa combinazione di gusti a noi ormai è abbastanza sconosciuta, è abbastanza estranea, quindi non ci riconosceremmo. Posso dare brevemente, per esempio, come viene cucinato uno dei piatti di Martino, che lui chiama peverata, e che consiste nel cuocere un arrosto di selvaggina, tipicamente lepre, che viene messo a bagno in vino rosso, viene stufato, poi viene preparata una salsa, e nella salsa già si capisce dove si va a parare, perché la salsa è fatta a base di pane abbrustolito, di aceto, di mosto cotto, cioè la parte del mosto dolce, uva passa, pepe, cannella e chiodo di garofano. Questa salsa viene versata non sull'arrosto, ma sulle fette o sui pezzi di questo arrosto che all'ultimo minuto vengono fritti nel lardo.
Tenuto conto che spesso, abbiamo sentito prima, erano banchetti con anche 200 portate, quindi si mangiava moltissimo?
Si mangiava decisamente molto più di oggi, questo sì, però non bisogna farsi impressionare troppo appunto dal numero delle portate e dai piatti, perché in realtà si tendeva, soprattutto qui parliamo della cucina alta, cioè dei banchetti, si tendeva, diciamo, ad assaggiare di tutto, è per questo che la varietà veniva premiata. Si deve ricordare che il modo di servire era completamente diverso e facilitava questo tipo di fai da te, perché non veniva servito il piatto individuale e non veniva servito già pronto, venivano messi dei piatti collettivi al centro della tavola, tipicamente uno ogni 4-5 persone, dal quale si pescava, quindi ognuno poi pescava liberamente dai piatti dove voleva.
Maestro Martino cucina solo piatti della tradizione o inventa anche nuove ricette delle sue creazioni, diremmo oggi?
Ma guardi, questo è difficile da dire, perché abbiamo il ricettario, potremmo confrontarlo con quello degli altri che conosciamo. In larga misura a me sembra che non ci sia una particolare innovazione. Naturalmente ogni cuoco ha il suo pezzo forte. Per esempio, la maniera di preparare il bianco mangiare di Martino risulta più interessante.
E che cos'è il bianco mangiare?
Il bianco mangiare è una preparazione molto comune fin dal Medioevo. Consiste nel preparare praticamente un piatto completamente bianco che è fatto a base di mandorle pestate, di petto di cappone, di zucchero, che vengono combinati in vario modo, naturalmente è un piatto salato, un piatto di portata, che vengono combinati in vario modo e con varie spezie, e qui sta la differenza, per essere presentati o come minestra o come una salsa se sono più infittiti.
Nel suo libro Il potere della cucina lei ha raccontato anche la storia curiosa e un poco paradossale di Bartolomeo Scappi. Cuoco grandissimo, prepara un pranzo memorabile niente meno che per l'imperatore Carlo V. Come se la cavò?
Se la cavò molto bene. Ecco, Carlo V è una di quelle persone per le quali era piacevole cucinare perché era un noto mangiatore. Se la cavò molto bene, devo dire, ma nella condizione probabilmente tra le più difficili che un cuoco può incontrare, perché Carlo V fece la sua unica visita a Roma durante la Pasqua, e non solo durante la Pasqua, ma durante la Settimana Santa, quella che precede la Pasqua, che per l'epoca significava una serie enorme di restrizioni su ciò che poteva essere mangiato. Bisognava mangiare di magro. Preparare un gran banchetto mangiando solo di magro è un'impresa. E beh, Scappi ci riuscì alla grande, combinando decine e decine di varietà di pesci, molluschi, formaggi, eccetera, e portando sulla tavola appunto più di 200 portate diverse.
Lo Scappi finirà la sua carriera cucinando per un Papa Santo, Pio V. Non è facile la vita di un cuoco quando deve cucinare per un santo?
No, e purtroppo è un paradosso che all'apice della carriera quest'uomo che ha cucinato appunto per due papi, per tre cardinali, per tutti i potenti della terra, si ritrova confinato in un ruolo apparentemente altissimo, che sono le cucine vaticane, ma con i fornelli spenti. Spenti perché il Papa è un asceta. È un asceta, è un digiunatore, è una persona rigorosissima di consumi, dorme su un pagliareccio che viene buttato per terra, è avverso ad ogni forma di lusso, tanto che passerà a Roma delle leggi terribili, leggi contro il carnevale, leggi suntuarie, cioè leggi contro il lusso e così via. E naturalmente il piacere della buona tavola è completamente estraneo e lontanissimo da lui. Non mangia carne se non quando viene obbligato dai suoi medici per nutrirsi, e dopodiché pretende che tutti quanti recitino diverse preghiere per diverso tempo per espiare. Quindi ha abolito i banchetti, incluso il più straordinario di tutti, il più famoso nella Roma del 5-600. Il banchetto più famoso è quello che viene dato nell'anniversario della elezione del Papa, e quel banchetto viene cancellato. Però c'è una cosa interessante, che forse questa è la ragione per la quale disponiamo della sua colossale, monumentale opera, che è questo suo manuale contenente più di 1000 ricette, che è la summa della cucina cinquecentesca.
Quindi Bartolomeo Scappi immagina quel gigantesco pranzo che non aveva potuto organizzare.
Esatto, lo aveva cominciato a progettare naturalmente molto prima, il Papa lo cancella e lui lo scrive lo stesso, quindi è uno straordinario esempio di un menù mai cucinato ma realizzato nella mente del cuoco.
D'altronde coi santi ci vuole pazienza. Prima di congedarci, qualche consiglio di lettura per approfondire. In anni recenti, assecondando la diffusa passione per la gastronomia, anche la storia della cucina ha fatto grandi progressi. Basta ricordare le ricerche di Massimo Montanari o di Alberto Capatti. Per restare al tema di oggi, il nostro ospite Francesco Antinucci ha pubblicato Il potere della cucina, storie di cuochi, re e cardinali, la terza. Dello stesso autore anche Spezie, una storia di scoperte, avidità e lusso, ancora per la terza. Pierluigi Ridolfi ha scritto invece Rinascimento a tavola, la cucina e il banchetto nelle corti italiane, Donzelli Editore. Giun Di Schino e Furio Luccichenti sono autori di Il cuoco segreto dei papi, Bartolomeo Scappi, e La confraternita dei cuochi e dei pasticceri, Gangemi Editore. Infine, il film proposto in conclusione non può che essere Vatel del 2000 con Gérard Depardieu nei panni del celebre cuoco francese François Vatel. Il suo nome è passato alla storia per aver allestito il famoso banchetto che il principe di Condé organizzò nel suo castello di Chantilly per rientrare nelle grazie di Luigi XIV, il Re Sole. Questo cruciale banchetto cominciò bene, ma finì malissimo. Infatti Vatel decise di suicidarsi quando si accorse che la consegna del pesce era in ritardo.
Come maestro delle cerimonie io ho il potere di salvare il casato del principe di Condé.
E quale sarebbe questo potere?
Creare. Stupire. La visita di Sua Maestà è l'esame supremo. Se lo compiaccio, la sua benevolenza restituirà al mio padrone il suo rango nel destino della Francia.
Ci saranno rombi, sogliole, merluzzi, lucci, triglie, presentati come in una piramide scolpita nel ghiaccio. Crote e salmoni sembreranno nuotare nel brodo. Sul tavolo di Sua Maestà ci sarà un mostro marino, un grande merluzzo al forno, glassato e decorato con un maccarello in bocca. Il banchetto del ghiaccio sarà qualcosa di mai visto prima.